Bene. Come sempre sui microfoni abbiamo qualche problema, ma possiamo farcela. Buonasera.
Buonasera.
Bene, arrivati anche questa sera. Abbiamo avuto due primi incontri molto densi, quindi possiamo anche rilassarci. Parliamo di senza troppe pretese. Vi dirò così che mi ha fatto piacere vedere questa cosa, cioè che questo tema, la fede di chi non pratica, lasciarci interrogare da chi prende le distanze dalla fede, ecco, tutto questo ha messo in moto un po' di pensieri, cioè ci ha fatto ragionare su di noi. Ecco, devo dare anche un apprezzamento agli interventi, perché il rischio è sempre di cadere nei luoghi comuni, e invece mi pare che così, anche grazie agli interventi che ci hanno aiutato e anche ai vostri interventi, si è evitato di cadere nei luoghi comuni un po' lamentosi, oppure che uno può dire è colpa della Chiesa oppure è colpa mia, mentre invece ha prodotto il desiderio di pensare e di riflettere su di sé. Veniamo a questo terzo incontro che forse tra tutti è quello un po' più che magari non, la cui definizione è più incerta, perché il prossimo è più chiaro, il prossimo è, il taglio è ecclesiologico, cioè ci chiediamo come va ripensata la Chiesa a partire dal fatto appunto che la fede circola anche al di là dei propri confini, come deve ripensarsi la Chiesa, no? La Chiesa non è più la cittadella, la roccaforte dentro cui tenere tutti, ma allora cos'è? Come si pensa? Questo è il prossimo incontro. Questo incontro, vi dico, il titolo è, io capisco, non è di immediata evidenza, ma mi è mi è venuto alla mente a partire da un testo di un teologo molto particolare, Michel de Certeau, che ancora parecchi anni fa, siamo credo negli anni '80, scriveva questo testo in questo lungo articolo apparso in Francia. Il titolo è Dare la parola, e dove lui si pone questa questione, no? Si mette dal punto di vista di un educatore, sia esso un genitore, un insegnante, un predicatore. Ora c'è una frase, un paragrafo che vi leggo perché merita. Dice così: l'educatore aspetta gli assenti. C'è qualcuno che non c'è, che manca, e che però lo interpella. Spera di riconoscerli quando verranno. Sa anche che li raggiungerà solo lasciando loro la parola. Questo è diciamo la sua tesi in tutto l'articolo, molto denso. Cioè, lui dice, occorre dare la parola all'altro, per poi dire ciò che ti sta a cuore nella lingua dell'altro. Questo è il processo che occorre ogni volta reinventare, dove il primo passo è dare la parola all'altro. Quindi sa anche che li raggiungerà solo lasciando loro la parola, e che non entrerà nel santuario. E qui quel santuario, poi la nota dice, è la coscienza, è quella cosa che la volta scorsa abbiamo chiamato quello spazio di intimità. Non entrerà mai nel santuario di cui forse avrà aperto la porta. Potrai magari aprire la porta, ma non è detto che ci entri tu. In ciò stesso è fedele alla comunione che il Signore ha instaurato, perché il Verbo fatto uomo continua a attizzare la speranza che ha destato e che cresce con la fede nell'incarnazione della parola, come se la parola dovesse ogni volta di nuovo prendere carne ed essere accolta. Ogni volta che l'educatore si scontra con l'esistenza di un altro, rischia di non riconoscere quanto essa gli dice. L'altro ti appare un marziano, uno la cui lingua ti è straniera. Ogni volta, tuttavia, la sua stessa parola gli viene rivelata. Dando la parola all'altro che parla un'altra lingua, tu ritrovi le tue stesse parole. Nella sua povertà, perché riceve quel che aspettava, e come segno della sua speranza, perché intravede l'incontro nel quale credeva. Il testo è proprio denso. Cioè, tu ricevi ciò che aspettavi, no? Dando la parola all'altro, ritrovi nuove le tue stesse parole. Ma è così. Le parole del Vangelo, che noi abbiamo come un patrimonio, come un tesoro, non le puoi semplicemente ripetere. Devi dare la parola all'altro per ricevere come nuove le parole che tu stesso hai. Quindi questo vuol dire dare la parola all'altro, vuol dire che tu dopo ritrovi le tue stesse parole. Ma il riconoscimento resta gravato di una reciproca ignoranza. Come dire, non è mai compiuto questo passo, perché tu non comprendi mai l'altro e l'altro mai del tutto percepisce le tue parole. Quindi una reciproca ignoranza, perché la carità non è ancora visione, il senso non è ancora evidenza comune e la parola non ha compiuto la sua incarnazione. Il silenzio che abita le nostre parole rimanda al desiderio che ogni conversazione enuncia. Io trovo questo paragrafo è una specie di condensato di spiritualità e di teologia, no? Però è da qui che mi è nata l'idea, no? Gli assenti ci parlano con la loro assenza e mettono alla prova la nostra speranza e la nostra attesa, o meglio il nostro ascolto. Occorrerà imparare a dare la parola all'altro e in questo scambio ritrovare le parole più intime della nostra stessa fede. Ecco, è questa dinamica che a me pare che l'esperienza di chi prende le distanze o ci manca, ecco, sono quelli che ci mancano. Ci mancano vuol dire che in qualche modo sono presenti come desiderio, come la volta scorsa Grazia concludeva dicendo, e a me dispiace, no? Mi dispiace che i miei figli non possano gustare il sacramento. Gli altri ci mancano, ma la loro assenza ci interpella. Per questo il titolo è I fedeli che ci mancano. Poi si può, è un modo, abbiamo già in qualche modo affrontato questo tema negli incontri precedenti, è come un ritorno, ritorniamo su questioni che già abbiamo accennato. Ho chiesto questo incontro, che era per certi versi più enigmatico, allora ho chiesto a un amico, Don Dario è parroco, a San Leone Magno. Siamo amici da tanti anni, lui ha fatto il prete in parrocchia sempre, però ha avuto anche un'esperienza interessante in America per alcuni anni, ha studiato, ha fatto il dottorato a Roma in teologia, quindi ha anche coltivato una riflessione, ha una sensibilità, siamo amici, ha una sensibilità in cui io mi ritrovo, per cui mi fido e mi affido.
Grazie Antonio. Io da Antonio ho appena gustato uno splendido risotto e del vino amarone. Questo potrebbe in qualche modo indicare questo incontro. Ma come diceva il mio vecchio professore di fisica al liceo, quando c'è un esame, per carità questo qui non è un esame, siamo tra fratelli e sorelle, quando c'è un esame sempre bene partire dal titolo, mostrare attenzione al titolo e anche quello che Antonio ha appena detto. Io lo chiamo Antonio, lui mi chiama Dario, ci conosciamo appunto dal 1980, penso sia sufficiente. Allora, il titolone del vostro programma, del nostro programma, perché ormai ne faccio parte anch'io, vi ho ascoltato via WeTransfer e poi anche il vostro sito. Il titolo generale è La fede di chi non pratica, con tutte quelle splendide riflessioni che ho ascoltato di Marcello Neri, anche l'incontro la volta scorsa. Sono stato molto toccato da tutti gli interventi, in particolare da quello di Grazia, l'ultimo della volta scorsa. E il titolo specifico appunto di oggi, come già diceva Antonio, è I fedeli che ci mancano. Allora, sulla scorta appunto delle riflessioni teologiche e delle integrazioni anche di Antonio, sulla riflessione di Marcello Neri, io tengo queste cose sullo sfondo. I praticanti, i credenti praticanti, i credenti che non sono praticanti, il recupero di quelle categorie, la fede testimoniale, la fede che salva, sì, però anche quelli che sono salvati in realtà sono testimoni. Lo teniamo sullo sfondo per adesso, magari lo recuperiamo dopo, perché do un taglio a questo intervento che è proprio affettivo, narrativo, testimoniale. Spiego, affettivo. I fedeli che ci mancano. Ecco, io non sono all'altezza del plurale, c'è un uomo che a me manca, io vi parlerò di lui. Proprio mi manca, come quando ti manca qualcuno. E vedrete che è un uomo di cui io non so neanche il nome, ne so altri, ma il suo nome non lo so. E a me quest'uomo qui manca. E gli darò voce, gli darò parola, lo farò parlare. E per questo devo anche un po' testimoniare ciò che mi è successo, ma ripeto, non serve per testimoniare me, serve per testimoniare quello che è successo a lui. Quindi entro parlandovi di quello che mi è accaduto. C'è una data precisa, al limite c'è anche un orario preciso, il 29 di novembre dell'anno scorso. Il 29 di novembre dell'anno scorso, più o meno è passato quasi un anno, tempo tra l'altro di benedizione delle case, delle famiglie, visite, fate anche voi anche qui, sì, perfetto, per cui si è più stanchi del solito. Voi non so se sapete, Antonio lo sa benissimo, voi non sapete, ve lo dico io, noi preti abbiamo spesso che spartire coi funerali. A volte sono funerali di persone molto care, ammalate, della parrocchia, che le si è accompagnate, si è andati ad amministrare il sacramento dell'unzione. A volte sono delle persone sconosciute, vengono i parenti. A volte non viene nessuno, arriva un foglietto di carta. Milano è così e va bene. Tendenzialmente abbiamo imparato che, almeno nella mia parrocchia, il termine ultimo in cui ti può arrivare un funerale il giorno dopo sono le 6 di sera. Ecco. Sono le 17:50 del 29 di novembre. Il sacrestano, perché lui è il primo intercettore di questo, mi dice: Don, domani c'è un funerale. Ammetto che non è che faccio subito un salto di gioia, sono molto stanco. Tra l'altro, quel giorno lì, che è il 30, attenzione Antonio, che c'è una domanda per te, una domanda liturgica, è arrivata poco. E che il 30 non è che abbia molto voglia, poi siamo proprio nel massimo dell'anonimato. È un funerale per le 9 di domani mattina, che era un venerdì, mi sembra che giovedì fosse questo benedetto 29 novembre. Vabbè, guardo il foglio, magari conosco, come Antonio io sono parroco di quella parrocchia San Leone Magno dal 2010, quindi ormai sono 10 anni che solo un po' di persone che conosco. Guardo, non mi dice assolutamente niente, vabbè, è uno sconosciuto, va bene. Faccio i conti, dunque il mio conduttore è a scuola, quindi ho messa io alle 8:30, il funerale alle 9, e vabbè, niente, celebro io, faccio tempo a finire la messa e inizio il funerale con quello stile, a volte un po' da catena di montaggio, ma è così. E dico tra me e me, beh, almeno siamo in avvento, colore viola, non cambio neanche i paramenti. Maltrente Sant'Andrea, i colori sono bianchi, devo anche cambiare i paramenti, era questa la domanda liturgica.
Non ce l'avevo.
Vabbè. Va bene, sentite, niente, fa parte della vita, ogni vita ha le sue parti un po' più grigie, un po' così, non più che da fare perché bisogna farle, per carità. Allora io celebro la mia bella messa alle 8:30, finisco per le 8 e noi l'abbiamo alle 8:30 la messa la mattina, finisco per le 8:55, vado, appunto cambio i paramenti bianchi in viola. E vado, a noi abbiamo una chiesa tipo appunto questa qui, è la nostra chiesa grande, qui c'è la cappella, per cui spesso quando c'è un funerale alle 9 portano già dentro la salma, la bara, va bene, infatti la salma è già arrivata, io coi paramenti mi metto lì aspettando in quel 1-2 minuti magari se vedo un parente, se vedo qualcuno. Mi alzo un attimo, poi mi risiedo per il microfono. A quel punto succede una cosa che a me non piace. Sono le 9:03, vedo in fondo alla chiesa, io mi ricordo poco, mi sembra di un omino molto piccolo di statura, molto, molto semplice, che sventola un foglietto in mano, e questo foglietto qua. E io, come tutti i preti un po' smagati, dico: no, è un parente che vuol leggere qualcosa dopo il funerale. Allora, io qui voglio avere grande rispetto. Magari può essere che uno di voi ha vissuto oggi un funerale, ha letto qualcosa. Davvero, grande rispetto. Io voglio esplicitare la mia sensazione, non voglio dare un giudizio. Dal punto di vista del prete, mediamente, uno che viene a leggere qualcosa al funerale è un po' un disastro. A parte che metà, ma giustamente, gli è morto un caro, per carità, sentite, non c'è giudizio, non sanno parlare al microfono. Magari già io mi mangio le parole, figuriamoci uno che non è abituato, che è morto un parente, per carità. Spesso le persone sono molto lunghe, una serie di luoghi comuni, sei stata la persona più cara, non ti dimenticherò, per carità, va bene tutto. Poi a volte dicono esattamente il contrario di quello che ho detto io nell'omelia. Magari io nell'omelia ho detto: bene, c'è questo momento, ma noi cristiani crediamo che sia un po' come la nascita, un po' come l'andare a dormire, un passaggio certo traumatico, anche quando si muore, quando si nasce c'è un travaglio, così è la morte, però il nostro fratello torna con noi, poi va a parlare alla persona e dice: ormai tutto è finito. Vabbè, però per carità. Per cui uno che si avvicina col foglietto, dico: oh Dio mio. Può darsi che anche mi commuova a un certo punto, poi vi dirò il perché, se mi succede non preoccupatevi, non è solo per colpa dell'amarone. Allora, arriva questo ometto qua, che io non conosco, col foglietto, si avvicina e mi dice: guardi, lei non sa nulla di mio papà, io qui ho scritto qualcosina, se vuole, per l'omelia. Io dico: oilà, non è che, come spesso mi capita, voglio leggere qualcosa, per carità, do sempre il permesso, prego di essere sintetici. Ma poi questo, erano le 9:00, 1:30, il funerale alle 9:00. E dico: va bene, io ho questo foglietto che è questo. Leggo le prime 3 righe. Lo chiudo e dico: senta, se vuole glielo leggo io in omelia. Oh, ma davvero, grazie, ma io non pensavo neanche. Oh, però ci sono dentro delle parolacce. Guardi, le parolacce le salto, con voi le dico e non è niente di scandalizzante. Non si preoccupi. Vado, inizia la celebrazione. Leggo il Vangelo. Era, mi sembra, venite a me voi tutti che siete faticati e oppressi, io vi ristorerò. E leggo questa cosa che leggo anche a voi. Allora, vi ho costruito appunto il quadro e adesso ve la leggo. Io non sapevo nulla di questa persona, beh, ho guardato l'età, questo signore che era morto, una signora sugli 80-85 anni, questo qui che deduco sia il figlio è una persona sui 50-55 anni. Bravo Carletto, hai vinto tu. Anzi, stravinto. E lascia stare la modestia, papà. Guardati indietro e compiaciti di quanta pena hai dato negli anni tu a lei. Che lezione! Lei, la morte, la regina delle pene, così arrogante nei suoi estri, nel cancellare mondi e slegare ogni abbraccio d'amore, ne è uscita pazza. E di questo puoi starne certo. non gli stavi simpatico, Carletto. Ed era evidente. Ma questa insofferenza verso di te, perché? Per me se l'è legata al dito quella volta, quando eri piccolino. Per Malusetta, direi, ma cavoli, quasi la comprendo. Aveva fatto le cose alla grande, da smargiassa, avresti detto tu. Un gran baccano, bombe, quell'aereo che ti entra in casa, portando via tutto e tutti, compresa tua mamma. E chi gli sputtana il piano? Carletto, sacagnato, ma vivo. L'ha presa male quella volta e non si è data pace, poveretta. Ci provò con quella malattia quando ero un bimbo solletico. E poi, da infamona, minando l'unico rene. E il piede? E la prostata? Non sapeva che pesci pigliare, Willy Coyote del male, contro il mio amato, Bibip Carletto. Non ci capiva più nulla. E più si ingegnava, più tu ti divertivi. Dai, quella del ragno velenoso faceva davvero ridere. E quel piede da amputare? Nah, c'era ancora lì ieri mattina. Fermo, ma c'era. Quanto l'hai canzonata, Carletto. Si illudeva la stronza, eliminata durante la celebrazione, ma voi posso dire. Si illudeva la stronza. Tu ci giocavi? Come il gatto con il topolino. Giuro. Quando vidi quella scintigrafia, total body, con tutti quei puntini, sull'anca, sul femore, vicino un'ascella, nel basso pube, ho temuto che li volessi unire con il tratto di una big. Scommettiamo che ne sarebbe scaturita l'immagine del gesto dell'ombrello? Sei stato, agli occhi di tutti, un'icona della dignità, un'icona della dignità. Straordinario nell'accettazione delle cose e nell'intimità del dolore. Quando tutto era difficile, allora sì che esplodevi. E il tuo sono stufo. E mucche alla pistola, Meneghino, era la massima disarmante concessione alla debolezza. Hai stravinto con il capolavoro finale, chiedendomi una settimana fa quella cassa Bluetooth con micro SD piena delle canzoni della tua infanzia. Allettato, con quelle gambe ormai di marmo, gli cantavi in faccia, vecchio scarpone e profumo e balocchi, ben di Dio musicale, anteguerra. Carletto, che fenomeno, L'hai distratta. L'hai portata a desistere. Me le immagino in piena crisi isterica, con quella falce appoggiata desolatamente a terra. Ieri lei, incupita, in un cantuccio, probabilmente sonnecchiante. Io con Davide a far tappa da te per una breve visita, un sorriso e un bacio diverso dal solito, tanto da fare il bis e farmi pensare. Angela, la tua Angela custode e compagna straordinaria e compagna straordinaria di una vita che deve assentarsi per pochi minuti giusto per andare a raccontare al medico di quei colpi di tosse. Ti inventi la giocata da fuori classe. Un bel respiro. E le gambe improvvisamente tornano leggere. Sei andato via tu, Carletto. Veloce come Mazzola. Lei non ti ha preso. Per dirla alla tua maniera, le sue erano solo pirlate. Hai vinto tu, per sempre con me. Ti amo, papà. Una cosa così, in 34 anni di prete, non mi era mai successa. Adesso io vi do un compito anche per dare un attimo di respiro. Faccio girare il foglio, ciascuno lo rilegge un po' con calma, tranquillo, ci diamo qualche minuto. Poi io faccio alcune sottolineature. Vi chiedo anche se avete indovinato quest'uomo di cui non so il nome. Papà si chiama Carletto, il figlio Davide, la mamma Angela. Io non so come si chiami. Se mai vi dico un'altra cosa, io non so nulla, non l'ho mai più visto. Per questo dico che uno che a me manca uno così, Uno così mi manca. Adesso dicevo, vi faccio girare il foglio, perché io l'ho letto 40 volte, perché io quando ho un amico, una persona cara, poi un'altra cosa che vi racconterò, io mi porto sto foglietto e ti dico, ti leggo una cosa bella di uno, di cui non so neanche il nome. Così avete un attimo di leggere, lo serve anche a me a far calare l'emozione. Vi faccio una domanda a trucco. Io mi sono dato una risposta. Secondo voi che mestiere fa quest'uomo? Che lavoro fa? Perché mi sono fatto un'idea grazie al Vangelo. Ma con calma, adesso vi do il foglio, ce ne sono un bel po' e ci diamo qualche minuto. alcune note che inizio a buttare lì io e poi entriamo in dialogo. A parte uno che riguarda la giornata di oggi, io sono arrivato con la metropolitana, perché Salio Nemagno è zona Lambrate, quindi Metro Verde, Udine, Sant'Agostino e poi il 14 che ben conoscete. E c'erano degli avvisi su alcuni problemi di interruzione di linea in certi momenti, perché oggi c'è una partita a San Siro, gioca l'Inter, veloce come Mazzola, sempre sul pezzo quest'uomo. Interessante, c'è Inter Borussia, a me non me ne importa niente di calcio, ma notavo che lui cita Mazzola, io avendo 58 anni so bene Mazzola, Riva, Rivera, chi erano, mi sembra che anche voi più o meno avete la mia età, qualche anno in più, qualche anno in meno, ce le ricordiamo quelle stagioni. Allora, a parte un effetto sorpresa, all'inizio uno dice, ma cos'è, sta parlando della moglie? Capita molto, quando uno dice Carletto hai vinto tu, quanta pena le hai dato, cos'è, il figlio che dice quanta pena ha dato, invece no, è la morte. E qui diciamo subito la cosa che per me è più grossa, che fa sì che quest'uomo mi manchi, quest'uomo sia diventato, e questo testo sia diventato per me un testo molto importante da qui fino ad adesso. Vi dico una cosa pastorale, ve la dico non per parlare delle faccende della mia parrocchia, ma per dirvi che quest'uomo, che io non ho mai visto in chiesa e non rivedrò mai più, penso, l'attività pastorale più importante che abbiamo nella parrocchia di San Leonemagno è il campo famiglia. Andiamo via una settimana con le famiglie della parrocchia, in cui facciamo, siamo in una sessantina. Quest'anno il tema era la risurrezione. Prima serata, ovviamente ho sventolato Carletto, che quindi è stato il testo base per l'attività base più importante, tra virgolette, della parrocchia di San Leonemagno. Poi chiaramente ho usato dei testi biblici, il mistero della risurrezione, i Vangeli, di San Paolo, ma io sono partito da qua. Io sono lì da 9 anni, dicono, non so se sia merito suo, che è stato il miglior campo famiglia da quando sono in quella parrocchia. Abbiamo anche avuto il sole 7 giorni di fila, eh? Questo ha il suo perché. Allora, io spesso mi commuovo su questo testo per tante ragioni. Vi dico subito quella teologica. Carletto hai vinto tu. Uno dice, beh, è ancora vivo. No, Carletto è morto. Io ho fatto il funerale. Quest'uomo, di cui non so il nome. Cognome lo so, ma che adesso però qui, io ho salvato il foglio, ma adesso il cognome non me lo ricordo più. Ho salvato il foglio che non vado a vedere perché dico, potrebbe esserci un giorno che ho voglia di rincontrarlo. Adesso però me lo tengo lì, perché è una cosa così forte che quasi mi piace non rincontrarlo più. Ma ci penso, il foglio del funerale l'ho salvato. Tra l'altro, se ricordo bene, chi ha chiesto il funerale era la sorella, per cui ho il cognome, ma il nome proprio non ce l'ho di quest'uomo, che ha un figlio che si chiama Davide, che ha un padre di nome Carletto e che ha una mamma di nome Angela. Allora, diciamo la cosa teologica forte e che c'è subito un riferimento sul Vangelo, vediamo se viene in mente. Quest'uomo dice che da come suo padre ha vissuto la morte, ha vinto, morendo, dice, papà, hai vinto tu, ma è morto, ha fatto il funerale. Vi viene in mente niente del Vangelo di qualcuno che vedendo qualcuno morire e basta ha detto qui c'è qualcosa di grosso? Vi viene in mente niente? Bravi, si vede che avete un parroco di alto livello. Leggo il brano, Vangelo secondo Marco. Interessante che era un centurione, non era un sacerdote, non era un discepolo di Gesù, non era, tanto per stare sul nostro tema, non era un ebreo, insomma era un soldataccio, adesso io esagero per fare un po' di teatro, della potenza occupante. Allora, la morte di Gesù è un testo così serio che mi permetto di partire da quando è mezzogiorno. Venuto a mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Marco 15, versetti 32 seguenti. Alle 3 Gesù gridò a gran voce, Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato? Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: ecco, chiama Elia. Uno corse a inzuppare di aceto una spugna e, postala su una canna, gli dava da bere, dicendo: aspettate, vediamo se viene Elia a toglierlo dalla croce. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del tempio si squarciò in due, dall'alto in basso. Allora il centurione, che gli era stato di fronte, visto lo spirare in quel modo, disse: veramente quest'uomo era figlio di Dio. Ecco, questa struttura teologica io mai avrei immaginato nella vita, io l'ho ritrovata qua. Cioè, è la vita che ha fatto quest'uomo, che tra l'altro non mi sembra abbia fatto una bella vita, con un aereo che gli ha ucciso la mamma, gli è entrato in casa, il piede, la prostata, il ragno velenoso, cioè uno dice: papà, hai fatto una vita tremenda e adesso sei anche morto, con grande rispetto, e adesso è tutto un disastro, che vita, che morte, che dolore. Insomma, questo qua che non ha avuto una vita facile e che ha vissuto la morte così. Il figlio dice che piangeva, eh? L'ho visto piangere, composto, tutto, era a destra della barra. Hai vinto tu, hai vinto. Prima notazione che faccio, che è la cosa che mi commuove di più in assoluto. Anche perché, ricordatevi il contesto, non ero al convegno della facoltà teologica, ero alle 9:02 dicendo: oddio mio, arriva il solito parente che vuol leggere la solita roba mensa. Questo è il mio contesto. Seconda cosa, avete sentito parlare molto di resurrezione di Gesù Cristo in questo brano? No. Si nomina Dio una volta sola, non so se avete notato, ma lo si nomina un po' per accident, si direbbe. Quando parla della musica, ben di Dio musicale Dante Guerra. Mi viene in mente una cosa che ci raccontava Ravasi sul Cantico dei Cantici, ricordi Antonio? Il Cantico dei Cantici, questo libro della Bibbia cattolica, perché prima della Bibbia ebraica, ci raccontava Ravasi, io non sono esperto né di Bibbia né del Cantico dei Cantici, che ci fu discussione all'epoca, perché il Cantico dei Cantici non è proprio un testo che dice andate a messa la domenica e dite tante preghiere, insomma. Il Cantico dei Cantici è rimasto nel canone ebraico e quindi cristiano, perché nomina Dio una volta. A un certo punto dice fiamme dell'Altissimo, che in realtà è un'esclamazione. E come dire, per rispetto alla Vergine, per la Madonna. Non è che se dici per la Madonna stai facendo una professione di fede, è un'esclamazione. Lì è un'esclamazione, fiamme dell'Altissimo. Questa cosa qui ha salvato il Cantico dei Cantici, a quanto pare. È entrato nella Bibbia ebraica, è entrata nella Bibbia cristiana. Lui nomina Dio una volta sola per dire ben di Dio musicale Dante Guerra. Non c'è un cenno a Gesù. Se volete proprio essere come si chiamava quella roba lì, il Sant'Uffizio di una volta, non dice neanche la tua moglie, l'angela famosa che è andata, dice la tua compagna. Qui ti è una brutta aria, ragazzi, eh? Matrimonio irregolare, dovremmo regolarizzarlo. Ecco, compagna. Quindi, io di quest'uomo di cui non so nulla, cioè, magari va tutte le messe, tutte le mattine a messa nella parrocchia di fianco, io non conosco, ma così a naso sento una profonda, attenzione, recuperiamo anche qualche categoria, non solo qui credente ma non praticante, fede che salva, fede testimoniale, ma forse credente nella vita. Non lo so, io ripeto, non lo conosco, mi manca. Poi, altre due cose, poi taccio, poi sento magari dei vostri rilanci, entriamo in dialogo. Tra l'altro, appunto, spero di aver davvero obbedito alla tua parola, cioè stiamo dando parola, cioè non sta parlando Balocco Dario, Balocco Dario è uno che passava di lì, che non c'entra niente, anche se con Profumi e Balocchi, chiamandomi io di cognome Balocco, mi sono sentito un po' tirato in causa, ma anche questo è per accidens, come ben di Dio musicale dell'anteguerra. Poi c'è un'altra cosa. Alla fine, quest'uomo, Carletto, dal racconto che ci viene fatto, con sta storia dei colpi di tosse e Angela che va via e lui che va via, eccetera, 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 pare che sia morto da solo. Pronti a dei peali del tipo: papà, volevo starti vicino almeno l'ultimo momento, invece non mi perdonerò mai il fatto di non esserti stato vicino, una colpa tutta la mia vita, io vorrei dare piuttosto di starti vicino. La giocata del fuori classe, il passo veloce di Mazzola. Senso di colpa, senso di colpa. Non sa, ma che di solito è uno dei sentimenti più forti e assolutamente da raccogliere con affetto. Io sono prete da 34 anni, adesso che sono parroco celebro 80 funerali all'anno, cioè facciamo, caliamo tanto, facciamo 50, caliamo 34, facciamo per 30, quanti funerali ho celebrato? 30 per 50, 1500 funerali. Quante persone bravissime, soprattutto magari quelli che hanno seguito un papà e la mamma per 20 anni di fila, magari non vivendo neanche la loro vita, muore il papà e la mamma e hanno i sensi di colpa, ho fatto troppo poco per mio padre, per mia madre, assolutamente umano, comprensibile, a circondare di affetto. Senso di colpa. Senso di colpa. Non sai cosa sia. Che questo mi colpisce tantissimo. Ultima cosa che dico, da amante del Vangelo, e parlavo prima con Antonio, sono un grande amante per tante storie, ma adesso non vi ammorbo con questo della Divina Commedia, la scrittura, si passa da Mazzola alle parolacce, alla dignità del dolore, cioè cambio di registri, continuo, eppure fluido. Io vi assicuro, mi spiace che questa parola viene registrata, se no userei un tono più colorito, ma quando l'ho visto, perché non vorrei che adesso la cosa circolasse, perché è interessante che io sono, è da novembre che in un modo o in un altro parlo di Carletto, magari prima o poi le cose si incrociano, mi sembrava, e se il figlio di Carletto, potremmo chiamarlo Ben Carletto, non so in ebraico, non so come fare, mi sente e chiedo perdono, perché la memoria poi si... Io mi ricordo un ometto piccolo, insignificante, addirittura con la barba da fare, che probabilmente è una mia immagine, perché uno pensa che il funerale di suo padre la barba se la faccia, ma si può coprire questo. Physique du rôle
zero.
Dell'omino della nettezza urbana. Detto con rispetto, per carità, magari tutti voi lavorate all'AMSA, non vorrei, ecco, ma per dare un senso. Non era un professore universitario col volto, con l'occhio luminoso, con la zima. Ma che? Ragazzi, un testo così, non so, il linguaggio mi sorprende. Io, ecco, da un uomo così imparo e ne trovassi nella vita. Imparo sulla mia fede. Io, mio papà è già morto, io ero molto giovane, lui è morto, aveva 50 anni, ne avevo, mia mamma è ancora viva, ne ho 88, se le cose sono normali prima o poi mi capiterà di celebrare il funerale di mia madre, se il Signore mi dà un centesimo di questo stile, di questa fede così profonda nel mistero della vita, e quindi di Dio, e quindi di Gesù, lascio dire a voi, io sarei contento. Sappiate, e finisco, che da quel momento lì, ossia il 30 di novembre, tutte le volte che celebro un funerale mi torna in mente, dico chissà, magari poi ho celebrato funerali come si celebra normalmente, però dal 30 di novembre, quando c'è un funerale, soprattutto quelli che arrivano all'ultimo momento, che non so chi sia, eccetera, eccetera, ti dico, un giorno tu incontrasti il figlio di Carletto. Ecco, ma così, sono sottolineature anche molto caotiche, lascio a te Antonio, lascio a voi di riprendere anche in dialogo con le cose dette le volte scorse e via.
Abbiamo sempre un rapporto con il microfono, eh? Bene, no, mi pare che così Dario ci ha fatto una sorta di esercizio, no? Cioè, cosa vuol dire ascoltare un incontro anche dai tratti anonimi per certi versi, no? non particolari, che non si presenta subito. Ma cosa vuol dire ascoltare un incontro? Non con uno che immediatamente riconosci dentro il linguaggio e le relazioni ecclesiastiche, ma assolutamente appunto non praticante, nel senso non semplicemente di non andare a messa, no? Ma di uno che non è, eppure c'è molto da ascoltare, ecco, c'è molto da percepire. Mi viene da dire che come ha fatto questo esercizio su questo evento, su questo incontro, noi potremmo moltiplicarli nella nostra vita in una serie infinita di incontri che forse avrebbero la densità, meriterebbero di essere più seriamente ascoltati. Ecco. Però proviamo anche magari a entrare in dialogo su quello che ha suscitato in noi le parole che abbiamo ascoltato.
Sì,
mai un evento così importante nella sua esperienza, ma l'ha poi diciamo sollecitata a cercare di conoscere questa persona.
Albert, raccolgo o rispondo?
Raccogliamone più.
Raccogliamo più. Sì. Questa qui ho la risposta, si sa.
Mi viene questo pensiero, tu parlavi appunto della scrittura come una questione di stile, mi piace pensare questo, cioè che la fede è anzitutto un certo modo di scrivere, ma nel senso di abitare il mondo. Dunque, chi è che dice così? Lo stile è dunque, com'è che si chiama? Filosofo?
Theobald?
No. Quello sulla corporità.
Merleau-Ponty.
Merleau-Ponty dice che lo stile è un certo modo di abitare il mondo, che quindi è fatto di silenzi, di parole. Dunque, la fede non è anzitutto una coerenza dottrinale, o non è solo questo. La fede è uno stile di vita che tu percepisci anche dalle cose che apparentemente di fede non avrebbero a che vedere. Ecco, mi piace pensare così. Che vuol dire che potrebbe esserci un linguaggio molto religioso, ma il cui stile lascia trasparire poca fede e addirittura il suo contrario. Quindi questo mi pare interessante. Ecco. Lia.
No, l'impressione che si è fare almeno più di carattere io è quella che ha sottolineato anche il padre. Qui c'è una grande sottolineatura del valore infinito della vita e di come viene vissuta. Ecco, io credo che allora, ha chiesto il funerale, quindi qualcosa di religioso, cioè se no se non si sta
certo.
Credendo di tutto contrario non chiedeva niente, come certo quello che fanno. Ma la vita è un valore che può, di cui una persona sensibile, una persona che poi ha scritto quello che ha scritto, può benissimo recepire. Ma ecco, io stento poi a collegare questo apprezzamento della vita fino in fondo, con tutto come viene vissuto, nel dolore, tutto, collegarlo poi al discorso della fede. Perché anche un non credente, io credo che possa apprezzare la vita.
Certo.
E poi il discorso della fede è un po' diverso, è un po' molto diverso, anzi, secondo me, non riesco a vedere.
No, i microfoni vostri ragazzi sono una morte, se mi è permesso. Allora, vado dall'affettivo dell'inizio alla domanda di Alberto fino al teologico della Lia, non come giudizio sulle vostre domande, ma come preview sulle mie risposte. Allora, affettivo con Alberto, Io sto diventando un apostolo del figlio di Carletto, perché a me cosa succede? Ci sono alcuni contesti, questo, adesso non per fare della metanarrazione, ma vengo qui come parroco, amico di Antonio, in un contesto di parrocchio, un incontro e parlo di costui, cosa che ho fatto anche al campo famiglie, cosa che sistematicamente faccio con gli amici più cari. Quando ho una cena con amici cari, spesso ho in tasca sto foglio e dico: senti, ti devo leggere una cosa bella, e mediamente piango a un certo punto, perché mi commuove la cosa. Non esagero, l'avrò letta già 30 volte. Con due amici carissimi, tra l'altro lui musicista, mi ha detto: no, senti, facciamo una cosa. Anche perché a furia di leggere, io conosco bene il testo, gli do un po' di intonazione, ma perché provate voi a leggere una cosa 40 volte, dopo un po' la sei quasi a memoria, sei anche facilitato. Lui dice: ma no, vedo che la leggi bene, ma mettiamo un sottofondo musicale e arrivati al primo anniversario gli regali il CD. Quindi io sto per certi versi aspettando il 30 di novembre per contattarlo, che ormai è vicino, e regalargli il CD. È anche vero, ve lo confesso, che io ho un po' di paura, perché è una cosa così bella per me, così significativa, che quasi non vorrei, cioè, rovinarla anche sui suoi versanti e un po' sui miei, perché per me, state capendo, ormai c'è, direbbe Bultmann, un figlio di Carletto della storia, e ormai c'è un figlio del Carletto nella fede, perché la narrazione, la mia continua memoria, io sono sicuro che anche l'immagine che io continuo a vedere di quest'uomo, sono sicuro che la mia immagine sto facendo sempre più piccolo, sempre più bruttino, ma non è così, l'ho visto bellissimo, onestamente, però l'ho visto 2 minuti, quindi l'ho visto dalle 9:02 alle 9. Ah, tra parentesi, dopo quel funerale la gente veniva da me a ringraziarmi per le belle parole che avevo detto, cioè che avevo semplicemente letto questo. Quindi questo sul ho un gran desiderio, ho questo obiettivo di fargli un regalo il primo anno dell'anniversario della morte di suo papà, perché comunque il foglio di dove è una via della mia parrocchia, qualcuno accidenti conoscerà il papà e quindi saprà darmi l'indicazione, e contemporaneamente sono un po' resistente. Vabbè, vi dico questa cosa qui, appunto, proprio del tipo affettivo, perché verrebbe da dire: a volte chi ci manca, è bene che ci manchi, è bene che rimanga uno spazio vuoto. Diceva Sant'Agostino: il nostro cuore è cavo perché ci manca un pezzo che è in paradiso. E tra l'altro, anche da un punto di vista cardiologico, se il nostro cuore fosse tutto pieno, ragazzi, e moriamo dopo 3 minuti, deve essere che ci vuole una mancanza. A me non spiacerebbe non rivedere mai più Carletto per tutta la vita, il figlio di Carletto, scusate, chiamo Carletto perché questo, il figlio di Carletto, e contemporaneamente lo desidero. E anche qui c'è una struttura che mi sa un pochino cristologica. Vabbè. Ah beh, cioè, vengo qui e si fa una... Sì, sì, ve lo porto, facciamo, ecco. Poi, la fede come stile, grazie per questa sottolineatura, Antonio, anche perché mi rilancio su una domanda che vi ho fatto, perché, appunto, sì, lo stile, adesso senza essere retorici, è tremendamente importante. Come vi ho raccontato, voi avete il testo tra le mani, ma io vi ho detto che subito quest'uomo si è avvicinato a me con un certo stile. Aveva preparato un foglio, non per leggerlo lui, ma perché voleva che il parroco, che sono io, lo leggesse prima per avere qualcosa da dire. Questa subito è la prima cosa che mi ha conquistato, per cui quando io ho letto le prime 3 righe, ho detto: questo è sul pezzo, per le 3 righe che ho letto, ma soprattutto per quella modalità lì, che si è giocata in 15 secondi. 15 secondi. Tu, Antonio, nell'ultimo incontro parlavi che a volte nella chiesa abbiamo itinerari lunghissimi, che non è 15 secondi di rapporto. E allora mi viene in mente, facciamo un po' un gioco, vi ricordate che io ho fatto la domanda, ma secondo voi, che è una domanda scherzosa, che mestiere fa quest'uomo? Non è lo scrittore, ma è un gioco, è surreale la cosa, perché io non so che mestiere faccia. Per carità, il Vangelo è pieno di brani, vi do qualche piccolo aiuto perché... Anche Marcello Neri ne ha citati molti, dove si vede questo stile splendido di alcune persone che incontrano Gesù. Ma vi ricordate, notate le analogie, che Gesù a un certo punto ha un incontro con una persona che non c'entra niente con il giro di quelle religiose, ma è così colpito dal suo stile, che fa un'esclamazione di grande entusiasmo, E la tradizione della Chiesa ha addirittura ripreso queste parole a causa di questo stile meraviglioso dentro la messa.
Cioè, Signore, non sono degno.
Bravo, bravo, bravo. Leggiamocelo un attimo. Da che io ho capito, visto che il secondo brano su un centurione che vi leggo, che probabilmente il figlio di Carletto di mestiere fa il centurione, perché insomma è sempre qui. Allora, Luca 7:1 seguenti, quando ebbe terminato di rivolgere tutte queste parole al popolo, il soggetto è Gesù, che stava in ascolto, entrò in Cafarnao. Il servo di un centurione era malato e stava per morire. Il centurione l'aveva molto caro, perciò, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani di Giudea a pregarlo di venire di salvare il suo servo. Costoro, giunti da Gesù, lo pregavano con insistenza: egli merita che tu gli faccia questa grazia, dicevano, perché ama il nostro popolo ed è stato lui a costruirci la sinagoga. Gesù si incamminò con loro. Non era ormai molto distante dalla casa quando il centurione mandò alcuni amici a dirgli: Signore, non stare a disturbarti, io non son degno che tu entri sotto il mio tetto, per questo non mi sono neanche ritenuto degno di venire da te, ma comanda con una parola al mio servo e il mio servo sarà guarito. Anch'io infatti sono un uomo sottoposto a un'autorità, e ho sotto di me dei soldati, dico l'uno vai ed egli va, un altro viene ed egli viene, e al mio servo fa questo ed egli lo fa. All'udire questo Gesù restò ammirato, rivolgendosi alla folla che lo seguiva disse: io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande. Gli inviati, quando tornarono a casa, trovarono il servo guarito. Sapete che in questo brano questi due non si incontrano. Gesù non solo non sa il nome del centurione, ma non lo vede. Però le parole di stile, uno stile immenso, c'è chi dice che Gesù si sente profondamente letto e capito, perché il centurione era un pagano, per cui c'era tutto il problema della contaminazione, e quindi il centurione è così fine da dirgli: non stiamo neanche a vederci, non venire, non disturbarti. Però dice quelle parole, appunto: Signore, non stare a disturbarti, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Nel momento massimo della Eucaristia noi diciamo le parole di un centurione romano. Impressionante. Ci rivedo lo stesso stile. C'è finito lì. Uno dice: prima delle comunioni diciamo le parole della Madonna. Della Madonna non è esclamativo, qui è cioè, diciamo l'angelo del Signore, cioè diciamo sono la serva del Signore, diciamo le parole di San Giuseppe, tiriamone fuori qualcuno dal Vangelo, cioè, è prima di ricevere Gesù Cristo, diciamo le parole di San Pietro, andiamo a dire le parole di un centurione romano
sconosciuto.
E però Gesù ha detto: io uno stile così io non l'ho mai visto. Per cui questa questione dello stile mi trapassa il cuore. Bellissima domanda di Lia, piccola esplicitazione teoretica, ma sarò velocissimo, perché ci ho fatto il dottorato su questa cosa qui, quindi faccio fatica a tenermi, darmi magari un colpo in testa a un certo punto. Non dimentichiamoci mai che noi veniamo da una tradizione molto particolare, che è quella italiana, per cui credente uguale credere in Gesù Cristo, vado a messa. Infatti quelli che non vanno a messa dicono: io non sono credente. Ma dal punto di vista antropologico tutti sono credenti. Qualcuno crede in Dio, qualcuno crede in Gesù Cristo, ma non puoi non credere nella vita come dimensione fondamentale, perché sei morto all'istante, no? Perché quando 10 anni fa c'è stata la crisi economica del famoso 2008, erano gli economisti in televisione che dicevano: è un momento di crisi di fede, di fiducia nel mercato. Il mercato, i soldi. Don Dario, la fede astratta, i soldi sono concreti. I soldi sono una roba più basata sulla fede che esista, perché ci vuole fede nel sistema economico, fede che quella banconota lì abbia un certo valore, altrimenti torni al baratto. Se non mi fido più della carta o delle altre cose, torniamo che tu mi dai le uova, io ti do le scarpe. Crolla, se tutti ritiriamo i soldi perché non ci fidiamo più delle banche, crolla l'economia occidentale. Cioè tutto si basa sulla fede. Una volta un bellissimo incontro, vi dico l'intelligenza di un genitore, un incontro, perché quindi un conto è quelli che non praticano, un conto è quelli che dicono di non credere in Gesù Cristo, ma il grande orizzonte, quello che non può che stare a cuore a tutti, è la fede nella vita verso la quale la fede in Dio è un servizio, la fede in Gesù è un servizio, la pratica dentro la fede in Gesù è a servizio della vita, che è una cosa molto critica. In questo momento c'è un problema di fede nella vita. Non stiamo a parlare a questo punto del tasso di natalità, ma è un grande indice, perché è uno dei grandi atti di fede per un uomo e per una donna è mettere al mondo un figlio. Diceva un sociologo che dal 1800 in avanti in Italia tutte le generazioni che si sono susseguite davano per scontato, poi magari non era vera, che i figli che sarebbero venuti sarebbero più stati più felici di loro, per il progresso, per la modernità, per la scienza. Questa è l'unica epoca dove dei genitori di 30-40 anni che hanno un figlio non danno per scontato che staranno meglio di loro, per dire la crisi della fede e della fiducia. Insomma, io facevo, mi ricordo un incontro, tutte queste cose qui dicendo che la fede è fondamentale anche quando vai in macchina, quando nelle vie di Milano c'è verde, tu passi perché ti fidi che quelli col rosso stiano fermi. E una persona mi ha detto, ha ragione Don Dario, ed ha ragione che c'è una crisi della fede, infatti stanno introducendo sempre più le rotonde. Sembra una battuta, ma... Oh! E con la rotonda vedi, se no deve funzionare la fede. Che è in crisi, grave, ed è il più grande dramma che ci sia. Molto più drammatico dei giovani che non vanno in chiesa, molto più drammatico della gente che dice che non crede in Gesù. È la crisi nella fede della vita. Dramma dell'Occidente. E appunto cui noi cristiani giustamente guardiamo con trepidazione, con affetto e vogliamo portare il nostro contributo il più possibile, credendo che, e poi mi zittisco, una piena bella fede in Gesù sostenga una bella fede in Dio, sostenga una bella fede nella vita, permetta di andare a letto, di dormire, di svegliarsi, mettere al mondo figlio, di viaggiare in macchina, di programmare, di guardare il mondo bene e tutte queste cose qua. La strutturazione, per cui appunto credenti lo siamo tutti con le nostre fatiche, tutti, qualcuno poi crede in Dio, qualcuno poi crede in Gesù, ma qui c'è tutta l'articolazione eccetera.
Farei un'aggiunta su questo tema che mi intriga, questo tema della fede come un livello antropologico, non so come dire. Teobald la chiamava fede elementare in un testo che abbiamo dato, e un profilo magari più cristologico, io dico. Allora, per fede elementare io penso che si debba riconoscere una fiducia nella vita che potrei esprimere così, con le parole di Pietro davanti a Cornelio quando lo incontra il primo pagano che poi viene introdotto alla fede, no? Cioè all'inizio Pietro ha qualche reticenza ad avvicinarsi a quest'uomo pagano che lo invita a casa sua. Poi quando finalmente vince la sua reticenza, si converte in qualche modo, entra e dice: mi sto accorgendo che Dio non fa preferenze. Quindi non è una questione etnica, religiosa, noi siamo appartenenti al popolo ebraico, cioè, Dio non fa preferenze, ma chiunque teme Dio e pratica la giustizia a lui gradito. Io trovo che queste temere Dio e praticare la giustizia sono le forme della fede elementare, ovvero temere Dio, il senso del timor di Dio nella scrittura è la percezione che la vita è abitata da un mistero, non si riduce a ciò che possiamo toccare e comprare, non so, lo dico in maniera quasi banale, no? È questa percezione di un di più, questo è il timor di Dio. E dall'altra parte è la pratica della giustizia, però, che stanno una non senza l'altra. La pratica della giustizia è la capacità di onorare il mondo, la vita, le cose per il loro giusto esistere, per la giustezza della vita, che è proprio così e non altrimenti. Ecco, questo senso della giustizia che oggi è in crisi, oggi sono in crisi queste due cose. È in crisi il senso della giustizia, che al massimo viene declinato come forma della rivendicazione per sé, e questo è un, come dire, è una depravazione della giustizia, no? Che casomai si manifesta nella cura del bene dell'altro, che è dovuto. Ma comunque c'è una crisi della giustizia e c'è una crisi del timore di Dio, perché c'è una sorta di come dire, riduzione della vita a appunto ciò che si tocca e ciò che si compra. Io credo che qui, allora, questa è la condizione della fede che chiamiamo, io chiamo fede elementare. Ora, il profilo cristologico qual è? Perché se qui ci fosse Grazia mi fa una serie di obiezioni che dopo devo rispondere, perché abbiamo discusso con lei su questa cosa. Lei dice non è possibile, cioè non basta, non si può ridurre la fede a questa fede nella vita. Io credo che, cioè che Gesù sia, come dire, non posso dire, il... colui che accende questa fede, ecco, non so come dire, colui che accende il principio attivo, ecco, il principio attivo. Questa fede ha bisogno di un incontro con un'umanità che ha dentro la scintilla di Dio, un'umanità un Dio incarnato che accende questa fede. E allora per questo dico che questa fede elementare, questa fede che si declina con il senso di Dio e una vita giusta, è un modo di la ricerca di una giustizia, questa fede si accende, si attiva nell'incontro con qualcuno che in qualche modo rimanda alla vita di Gesù. Però capisco che qui abbiamo aperto tutta una serie di capitoli, però che sono interessanti. Vai.
Però è da quando lei l'ha letta che mi domando, ma se questo foglio fosse finito nelle mani di un sacerdote come quelli che conosco io, che frequento un paesino della Sicilia, dove ancora un po' la messa viene detto
questo è matto, questo è matto.
Io mi spiace, ma sono certa che sarebbe finito nel cestino questa testimonianza, perché non ha niente a che vedere con la fattoria in occasione di un funerale. Perché c'è una rigidità e una incapacità di cogliere i diversi aspetti della testimonianza che è sinceramente disarmante. Per cui ecco, vorrei anche parlare su questo. Cioè, questo tema dell'incontro mi sembra decisivo. E poi in questo momento nella Chiesa non vedo che ci sia questa accoglienza.
Scusami, vai. Provo io a... Ah sì, Paolo, sì. Si sta accendendo.
Il concetto chiaro di quello che è noto è veramente quello della vita.
Della
vita.
Vita.
Il concetto di vita. Paolo di Giovanni infatti mette prima la vita e poi la luce, cioè ci sono delle priorità anche, come dire, teologiche. Io per la mia professione mi scontro continuamente con persone che quotidianamente pensano che vivere sia una fatica così infame, grossa, eccetera, che forse non vale la pena. Allora, credo veramente, molto semplicemente, che il concetto di vita e di dire, riaffermazione del fatto che dire, il vivere è qualcosa di fondamentale sia qualcosa che impegna, che va riaffermato a tutti noi, al di là di ogni poi affermazione di tipo teologico, e quindi penso che no, basta, solo questo.
Sì. Tommaso,
volevo dire una cosa, forse si raccancia,
se riesce a alzare la voce magari si sente anche qua.
Una cosa che forse
quante sono fra quelli bellissimo. Che non vengono in chiesa. Ecco, io ho l'impressione, questo è un dubbio che ho avuto anche negli incontri precedenti, e cioè io ho il timore che queste persone siano una piccola minoranza tanto quanto lo siamo noi che veniamo in chiesa. Quando si diceva prima c'è una crisi di fede generale per cui fanno le rotonde e non basta più il semaforo, ecco, io penso che infatti la maggior parte della gente non ha neanche questa fede nella vita, e quindi mi chiedo come possiamo noi aprire un dialogo con la maggior parte delle persone che incontriamo e che non sono come il figlio di Carletto. Farlo col figlio di Carletto è facile.
Rosanna,
mamma mia,
adesso abbiamo scatenato. Ok,
bene.
Che
l'avevo intuito.
Perché avrei tutta questa pagina e anche io ho una fortissima simpatia per questo signore, non solo per quello che ha scritto, perché anch'io quando è morto mio papà ho sentito il bisogno di scrivere una pagina al sacerdote che diceva la messa per lui, perché lui andava sempre a sentirlo ma non si erano mai incontrati, e quindi ho sentito questo bisogno e non lo so, e quindi mi stava simpatico per questo. Ma la frase che a me veramente ha toccato moltissimo è, se riesco a ritrovarla, è questa: io con Davide a far tappa da te per una breve visita, un sorriso ed un bacio diverso dal solito, tanto da fare il bis e farmi pensare puntini. Io credo che veramente ci sono dei momenti che sono quelli che tu chiami e falli nella vita, in cui invece questo mistero, questo dubbio attraversa tutti, e sono i momenti in cui accompagni una persona verso il cosiddetto ultimo viaggio, no? Sa com'è. Secondo me in quei momenti, perché anch'io io così l'ho vissuto, hai questa sensazione che stai dentro una cosa che è veramente, ci sono quei momenti. Io ho due figlie e devo dire i momenti della nascita, della loro, uno gli dice ma c'è qualcosa che veramente non riesco ad acchiappare, non riesco a, e penso che tutti ce l'abbiano. Io su questo sono, la penso esattamente al contrario. Poi magari abbiamo fretta di ricacciarle queste sensazioni forti, perché se poi ti metti lì a farci i conti e allora ti devi fare tante domande e comincia un grosso lavoro. Però la mia sensazione è proprio l'opposto.
Vorrei riprendere una, dopo te lascio, anche sono tante le cose,
tanto sono le 23, dai.
Sì, sì. Su questo, è vero, le istituzioni religiose mediamente sono refrattarie ad accogliere la vita nelle sue forme più misteriose, che non si incasellano dentro gli schemi religiosi, no? E quindi in questo,
Giovanni si può rileggere in questo.
Bravo, bravo. Cioè, però mi consola questa cosa, che Gesù, come dire, pur senza togliere nulla al valore dell'istituzione religiosa, perché comunque rispetta le regole, è dentro la storia del popolo ebraico, come dire, eppure vi mette dentro, come dire, degli anticorpi che scombinano completamente questa cosa, in un ritiro un prete mi diceva: noi siamo testimoni di una fede nella quale il Signore Gesù ci dice le persone valgono più delle regole, il sabato, l'uomo viene prima del sabato. Questa cosa, se ci pensiamo, è come dire, decostruttiva rispetto alle istituzioni religiose che fanno delle regole a volte un idolo, no? Ma Gesù esattamente questo ha messo dentro l'istituzione religiosa, no? Che la persona viene prima delle regole, l'uomo viene prima del sabato, il sabato è per l'uomo e non è perché l'uomo viva, è per la vita, no? Perché l'uomo viva. Allora, noi, questo è il paradosso di come dire, stare dentro un'istituzione, una chiesa, custodendo un principio anti-istituzionale, mi viene da dire, no? Che sia in grado di ospitare, perché è verissimo appunto che se uno guarda le regole dice questo è arrivato tardi, non si è presentato, nessuno mi ha fatto visita e dunque lo tratto, ecco, perché comunque non c'è almeno le regole della decenza, no? Che si faccia almeno vedere. No, questo non rispetta le regole, va bene, non importa, può essere che proprio qui irrompa il mistero di Dio. Ecco, capisco che ci vuole anche la libertà, però non so, è proprio una questione nostra, cioè che noi come Chiesa, come credenti, perché poi questa non è soltanto dei rappresentanti della religione che sono i preti, è anche di tutti i cattolici che sono a volte così, così come dire, quadrati, no? Che hanno la stessa mentalità dei preti, e in cui invece impariamo a dire: ma io, pur con tutto il rispetto delle regole che ne colgo il valore, ma poi ascolto la vita, ma poi lascio entrare le persone che a volte sono contro, anti, pre e dopo ogni regola, e va bene così, e questa cosa rende la vita un po' più interessante. Ecco.
Anch'io reagisco così in modo molto, ma innanzitutto con grande ringraziamento per voi, per questi momenti qui, ma riprendo anch'io questa prima cosa tirandomela un po', nel senso che comunque alla fine questa cosa è avvenuta perché un parroco, massima figura istituzionale, stanco, che non aveva nessuna voglia di celebrare il funerale, gli arriva sto qui col foglietto, che probabilmente non sarebbe riuscito a leggere lui, e si è creata questa alleanza, mi viene da dire, tra la mia voce e il suo testo. C'era bisogno dell'istituzione, perché chiaramente costui il funerale non poteva farselo da solo, ma c'era bisogno che la parola fosse sua. E per grazia di Dio, mi viene da dire, per combinazione, per tante cose, questa cosa è avvenuta, ma è stato davvero un bel matrimonio tra l'istituzione e il carisma, verrebbe da dire. Non so, quindi assolutamente d'accordo che la Chiesa fa fatica, infatti fa così fatica che siamo qui a dirci queste cose per allenarci sempre di più, perché ogni volta che racconto di Carletto cerco di diventare sempre più attento, poi 9 volte su 10 non ce la fai per stanchezza, perché qui, ma per beccare quell'una volta su 10. È semplicemente il lavoro che dobbiamo fare appunto tutti, come dicevi tu Antonio, tutti, dal Papa al Chierichetto, ma poi questo noi vediamo le nostre rigidità ecclesiali perché siamo dentro la Chiesa, ma perché non sono rigidi, che ne so, i buddisti, quelli che fanno Tai Chi, quelli, tutte le realtà istituzionali a un certo punto sono anche un po' rigidi perché sono realtà istituzionali, però il mito dell'anarchia pura l'abbiamo superato, quindi questo incontro è proprio decisivo, dove ciascuno ci mette il suo, e lo ripeto, adesso non vorrei essere presuntuoso, io so leggere un funerale, so come si fa stare davanti a un microfono, ho fatto il mio mestiere, però è stato dare la parola a un altro e di un altro. Poi, per grazia, mi viene in mente una cosa del Concilio Vaticano I, che non è esattamente una domanda che avete fatto, ma ci vado trasversalmente, no? Recupero anche quella cosa che di Carletto ce n'è uno e tutti gli altri sono nessuno, in effetti è vero, perché comunque 1500 funerali, beh, me ne è capitato uno così, probabilmente l'unico della mia vita, cioè non vivo 2000 anni, ne vivo ancora un po', non mi capiterà più una cosa simile. In tutt'altre serie di conferenze, se vuoi che lo facciamo Antonio, vi posso raccontare di una confessione che ho ricevuto, una in 34 anni, che è stata un evento come questo su tutti altri livelli, una però, una, gli altri erano rubare non rubo, uccidere non uccido, vabbè, tanto. Ma sulla questione del raccordo con la fede cristologica, mi viene in mente una cosa del Concilio Vaticano I, quando si dice: ma l'uomo può naturalmente arrivare a Dio? E il Concilio Vaticano I dice una roba del tipo: ma certamente, con grande impegno, con sforzo, certo possono farlo in pochi, come a dire. Io non so se Carletto sia uno credente in Gesù o no, a questo livello altissimo. Io dico, se uno riesce a stare a questo livello, smetta pure di andare a messa, però deve essere a questo livello qui. Faccio esempio alpinistico. Si possono scalare gli 8000 da soli in solitudine senza respiratore? Messner ne ha fatto. Io però vi sconsiglio di fare l'Himalaya da soli senza respiratore. Vi sconsiglio anche il Monte Bianco. Forse è meglio che andiamo sulla montagnetta di San Siro. Cioè, io ho bisogno, per essere così, dell'Eucarestia, di Gesù, del Vangelo. Io senza non faccio un tubo. E se sono riuscito a fare un passo di vicinanza a Carletto, è perché il mio maestro è il Signore, che incontra il centurione, che incontra queste cose qui. Sapete la famosa battuta, ma quelli lì vanno in chiesa e poi sono come tutti gli altri, eccetera, eccetera. Quando, sono peggio gli altri, quando c'è il Vangelo della chiamata di Matteo, che i farisei rognano, mettete che siamo qua a messa, c'è quel Vangelo lì, prendo sempre in giro i miei parrocchiani, prendo in giro me stesso. C'è il Vangelo che dice appunto, ma perché tu mangi, ma io non sono venuto ma per i sani, ma per i malati, non sono venuto per i giusti, per i peccatori. Io dico sempre, sapete perché siamo in chiesa noi adesso? Perché siamo i peggiori, perché abbiamo bisogno. E sapete perché io faccio il prete? Perché sono il peggiore tra i peggiori. Cioè ho così bisogno di Vangelo, Eucaristia, perché non ce la faccio da solo, che appunto non sono venuto per i sani, ma per i malati. Questo mi sembra che ci faccia fare anche un atto di umiltà, ma guardate che non è un'umiltà pelosa la mia. Quando, se penso a tutti i problemi che ho io con la morte, con la malattia, con l'invecchiare, leggo un testo così, dico, Mizzega, il doppio devo andarci a messa e devo leggere il Vangelo, io, non sto facendo il Vangelo generale, perché devo andare a prendere da qualche parte quelle cose che da solo non riesco a farcela. Se poi qualcuno sulla faccia della terra è capace da farlo da solo, io mi tiro giù il cappello. Non so se questo può andare come risposta per la grazia. Certo che di Messner ce ne sono pochi, di Carletto ce ne sono pochissimi. Tutti gli altri sarebbe meglio che leggessero il Vangelo e andassero a messa. Sarebbe meglio.
Va bene, possiamo chiudere qui, per così stiamo in un orario più che decente. Mi colpisce sempre però questa cosa, cioè questi incontri ci stanno dando da pensare. E ogni volta tiriamo fuori argomentazioni non banali, quindi sono convinto che questa è una prospettiva, uno sguardo che ci fa bene. Per cui la prossima volta, che ricordo non è mercoledì prossimo ma è giovedì 31, viene Don Luca Castiglioni, Castiglioni, è giovane teologo, ha studiato a Parigi con Theobald, ha fatto la tesi proprio sul tema della fede, insegna teologia fondamentale, quindi credo che abbia un po' le corde giuste su questo tema, e a lui ho chiesto, era una domanda emersa, è venuta fuori oggi ed era emersa anche mercoledì scorso, ma allora forse questi temi interrogano la comunità. Che tipo di comunità è in grado di diventare ospitale e addirittura di intercettare questa fede che potrebbe germogliare nelle faglie della vita? Che cosa dovremmo convertirci noi? Ecco, qual è la conversione che aspetta a noi come comunità cristiana? L'aspetto un po' ecclesiologico. Grazie, grazie Don Dario, grazie a voi, buonanotte. Grazie.